Benvenuti nella nostra trasmissione. Siamo Damiano Coppolaro come regista, Sofia Guerrini come tecnico, Giulia Mandini e Maria Vittoria Pirattelli come speakers della quarta S, una delle classi del Pontormo Empoli che partecipano al progetto Spazio e Pontormo. Per questa occasione abbiamo deciso di invitare due famosi studiosi e filosofi antichi, Aristotele e Galileo, che ritrovandosi nell'epoca moderna discuteranno sulla questione: il guardarsi da lontano è un processo di consapevolezza e conoscenza per l'uomo? Salve, io sono Galileo Galilei, nata a Pisa nel 1564 e sono tornato qui, su invito, per trattare sulla domanda: il guardarsi da lontano è un processo di consapevolezza e di conoscenza per l'uomo? Utilizzando le mie sensate esperienze, dimostrerò le necessarie dimostrazioni. Oggi, in questo luogo meraviglioso, detto radio, tante cose ho scritto sulle mie sensate esperienze e qui con me ho tante di quelle opere, come ad esempio il Siderus Nuncius, il dialogo sopra i due maschi. Cos'è questo suono?
Sono gli dèi così malvagi in questo luogo? Che posto è mai questo? Perché gli dèi mi hanno condotto qua? Sarà questo l'iperuranio di cui trattava Platone?
Ma quali iperurani e quali dèi? Ma è da tempo che Dio è morto. Ma se vuoi maggiori informazioni, chiedi in giro. Ci hanno riportati in vita nell'anno 2022, come scritto sulla lettera, e stiamo partecipando a un salotto letterario. Visto che conosco ben le tue teorie, io credo che c'è molto di cui ragionare tra noi due.
Non pensavo che le mie opere fossero conosciute anche dopo tutti questi secoli, anche se ovviamente ero convinto di ciò e ne sono molto lusingato. Chi sei tu? E come fai a conoscere me e le mie scritture?
Mi stavo presentando, ma sei arrivato a te. Comunque, io sono Galileo Galilei, di Pisa, e come dicevo ho scritto Siderus Nuncius, il saggiatore, dialogo sopra i due massimi sistemi, e in tutte queste opere tratto dei tuoi stessi temi, ma secondo il mio punto di vista.
Non pensavo che le mie opere si divulgassero in tanti altri luoghi, e soprattutto venissero lette anche qui, nell'iperuranio.
Te lo ripeto, non siamo nell'iperuranio, gli dèi sono più antichi delle tue teorie. Infatti, voglio subito ragionare di st'argomento. Ho qualche sassolino da togliermi dai calzari.
Immagino quindi di non aver bisogno di presentazioni. Se gli dèi non esistono, come puoi spiegare ciò?
Ma che storia è mai questa?
Beh, io non credo.
That they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, gold repas, Maria du Tsern. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Give the book and film before he's dead.
chiami Galileo, giusto?
Sì.
Beh, allora, mio caro Galileo, mi sa che hai ragione. Questo posto non mi sembra né perfetto e ancor meno fatto di etere. Ma nonostante ciò, credo che al di sopra della sfera sublunare, che sicuramente conoscerai, ci siano le sfere concentriche dei cieli, composte da etere, e come ben sai è il quinto elemento sovrasensibile.
La cosa non sta proprio così. Basandomi sulle mie sensate esperienze e l'utilizzo del cannocchiale che mi è arrivato dall'Olanda, decisi di scrivere il Siderus Nuncius, dove narrai delle grandi cose e bellissime cose che ho visto, come ad esempio macchie lunari e imperfezioni del sole. L'arrivo del cannocchiale, inoltre, è anche descritto in questa opera teatrale, di cui adesso ti leggerò un pezzetto. Troviamo Ludovico, un ricco nobile di famiglia, e ovviamente me. Ludovico inizia così. Dovrete portare pazienza con me, specialmente perché nelle scienze tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buon senso. Prendete per esempio quello strano tubo che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato minutamente, un fodero di cuoio verde e due lenti. Una così, disegna col gesto una lente concava, e un'altra così, ne disegnai una convessa. A quanto ho sentito dire, una ingrandisce, l'altra impicciolisce. Di conseguenza ogni persona normale crederebbe che si annullino. Ma che? Si vede tutto 5 volte più grande. La scienza, che ci capisce niente? Allora io risposi, così si vede 5 volte più grande? Le punti dei campanili, i colombi, tutto quello che è molto lontano. Le avete viste coi vostri occhi quelle punte di campanile ingrandite? Sì, signore. E il tubo aveva 2 lenti? Era fatto così? Quando è che l'hanno inventato? Credo qualche giorno prima della mia partenza dall'Olanda. Comunque, solo da allora era in vendita.
Anche se hai già studiato le mie teorie, se te le spiegassi nuovamente, probabilmente ti rimarrebbero meno indigeste. Accetta allora di ascoltarmi. Studiai le sfere dei cieli, che sono incorruttibili e dominate da un moto circolare uniforme. Sono precisamente 7 e ad ognuna corrisponde un astro. L'ottava chiude tutto, il cielo delle stelle fisse. Inoltre scoprì che la Terra è sferica, immobile e posta al centro dell'universo. Tutto chiaro?
Sì, ma dal tuo pensiero l'uomo ha iniziato a pensare di trovarci al centro dell'universo e la Chiesa ha alimentato ancora di più quest'idea tra il popolo. Ma con le nuove tecnologie si è giunti a nuove scoperte che hanno smentito le tue teorie, tra cui quella che la Luna è perfettamente cristallina e liscia. Te l'ho detto prima, la Luna ha delle macchie, probabilmente sono monti e valli. Ormai anche il mio amico Ludovico detto il Cigoli l'ha dipinta così a Roma. Il cielo che tu descrivi non c'è più, è sicuro. E neanche il cosmo, con la Terra al centro dell'universo, che prende il nome proprio da te, sistema geocentrico aristotelico. Ora c'è un nuovo sistema cosmico.
Ah sì? Allora parlami un po' di questo nuovo sistema.
Dopo che Copernico pubblicò la sua opera, con la quale afferma la teoria al Sole al centro dell'universo, decidi di fare degli studi con le mie sensate esperienze e scrissi il dialogo sopra i 2 massimi sistemi, con il quale, tramite il dialogo tra 3 personaggi, tra cui Salvati e Segredo, 2 miei carissimi amici, e Simplicio, un personaggio di pura invenzione, confutai l'idea che tu avessi sempre ragione, che presso di noi si chiama Ipse Dixit, sul tuo sistema, e così insegnai per vera la teoria di Copernico sul sistema eliocentrico.
Io sono certo di quello che dico. Sicuramente sei te dalla parte del torto.
Io sono più che sicuro di ciò. A differenza tua, io ho svolto numerose ricerche, come fece lo scienziato all'interno della favola dei suoni, che ovviamente si trova nella mia opera, Il Saggiatore. E narra di un uomo intelligente e curioso, nato in un luogo ricco di uccelli, che producevano una melodia, la quale era l'unico suono conosciuto dallo scienziato. Un giorno l'uomo sentì una nuova melodia che proveniva dal flauto di un pastore, e così viaggiò, osservò, viaggiò e sperimentò, per trovare altri suoni di cui non era a conoscenza, finché non volle scoprire come la cicala poteva procurare la melodia e durante il suo studio però finì per ucciderla. La favola ci spiega che i suoni possono essere prodotti dalla natura in infiniti modi e che noi però possiamo parlare solo di quelli di cui abbiamo fatto esperienza, mio caro Aristotele.
Beh, lo sai che per convincermi ti servirà molto più di un flauto, o come si dice?
Lo vedi questo libro? È un'opera di Leoni, un autore del XX secolo, e si intitola Un pesce, un pesce. È stato divulgato dalla stampa nel 1970. Adesso, per farti capire ciò che ti stavo provando a spiegare, ti leggerò alcune pagine. Codesto Leoni l'ha trasportato e semplificato. Anch'io l'ho scritto nel mio dialogo. La cosa si intende così facilmente che anche un bambino la può intendere. Ma adesso passiamo alla lettura. Il libro inizia proprio così. Al confine del bosco c'era uno stagno dove un pesciolino e un girino nuotavano tra le alghe. Erano amici inseparabili. Un mattino il girino scoprì che durante la notte gli erano spuntate due zampette. «Guarda», disse, «sono una rana». «Sciocchezze», disse il pesciolino, «come fai a essere una rana se fino a ieri eri un pesce, proprio come me?» Litigarono e litigarono, finché alla fine il girino disse: «Le rane sono rane e i pesci sono pesci». Nei giorni successivi al girino crebbero altre due zampe, mentre la coda diventava sempre più corta. Finché un bel giorno diventò una vera rana e saltò fuori dallo stagno. Anche il pesciolino crebbe e diventò un grande pesce. Si chiedeva spesso dove fosse finito il suo amico a quattro zampe. Passarono i giorni e le settimane, ma la rana non ritornò. Un giorno la rana saltò allegramente dentro lo stagno. «Dove sei stata?» le chiese il pesce tutto contento. «In giro per il mondo», rispose la rana, «saltando qua e là, ho visto cose straordinarie». «Che cosa?» per esempio, chiese il pesce. «Uccelli», con aria misteriosa la rana, «uccelli». E raccontò al pesce tutto sugli uccelli, che avevano le ali, due zampe e tanti, tantissimi colori. Mentre la rana parlava, nella mente del suo amico volavano meravigliosi pesci colorati, ricoperti di piume. «E poi, che cosa hai visto ancora?» chiese con impazienza il pesce. «Mucche», continuò la rana, «mucche, hanno quattro zampe, due corna, mangiano l'erba e sotto la pancia hanno dei sacchetti rosa pieni di latte». «E persone», aggiunse la rana, «uomini, donne, bambini». Parlarono e parlarono, finché nello stagno fu tutto buio, ma il pesce aveva nella mente immagini colorate e cose meravigliose e non riusciva a dormire. «Ah, se potessi saltare fuori di qui come ha fatto la rana, vedrei anch'io quel mondo meraviglioso», pensava. I giorni passarono, la rana se n'era andata, mentre il pesce era rimasto nello stagno, sognando uccelli volanti, mucche al pascolo e quegli strani animali, tutti vestiti, chiamati persone. Un giorno decise che anche lui doveva vedere il mondo a ogni costo, e così, con un forte colpo di coda, saltò sulla riva. Atterrò sull'erba asciutta e lì rimase ansimando, senza riuscire a muoversi o a respirare. «Aiuto!» gemette con un filo di voce. Fortunatamente la rana, che stava cacciando farfalle nei paraggi, lo vide. Spingendo con tutte le sue forze, riuscì a ributtarlo nello stagno. Ancora stordito, il pesce galleggiò per un istante. Poi respirò a fondo per far entrare l'acqua nelle branchie. Si sentiva di nuovo leggero. Con un dolce movimento della coda poteva nuotare su e giù, di qua e di là, come prima. I raggi del sole arrivarono fino alle alghe dello stagno. Adesso brillavano, pieni di riflessi e di colori. Questo era, senza dubbio, il mondo più bello. Sorrise alla rana che lo guardava da sopra una foglia. «Avevi ragione», le disse, «un pesce, un pesce». «Vedi, il pesce non può capire di quale mondo parla la rana, perché non immagina un'altra realtà oltre a quella già vissuta da lui, poiché non può fare esperienze fuori dall'acqua non potendo respirare».
Forse riuscirai a farmi spostare dalla mia posizione per farmi vedere le cose con una nuova prospettiva.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Sei molto pieno di te, ho deciso di chiamare uno dei più grandi poeti che ha parlato di te nella sua opera. Siccome però non ci può raggiungere perché è impegnato nel suo viaggio, ho chiesto a coloro che ci hanno portato qua di metterci in contatto con lui.
Altro che iperuranio, qui si può davvero tutto.
Chi siete voi?
Come chi sono io? Sono colui che hai citato nella tua opera, da quello che mi ha detto il cosiddetto Galileo che sicuramente non conoscerai. Ma dimmi, cos'è questo suono?
Io sono la bufera infernale, che mai resta degli spiriti lussuriosi.
Per quale motivo utilizzi il termine infernal?
Mel duca mio, ci troviamo nel primo dei tre regni dell'ultratomba. Adesso non posso più parlare, la mia guida mi chiama.
Qual è stato lo scopo di questa conversazione?
A differenza del pesce che ti ho letto, i lussuriosi, cioè i morti che hanno sottomesso la ragione all'istinto, come tutte le anime nell'aldilà, riescono a capire il loro peccato, grazie alla pena che ricevono nell'oltretomba. Questo è un altro esempio.
Dimmi un altro esempio e forse mi convincerai.
Ovviamente se non conoscerai l'Orlando Furioso, ma nonostante ciò lo utilizzerò per farti vedere l'effetto dell'allontanamento dalla sua opinione.
Bene, sentiamo.
Astolfo si è recato sulla Luna per recuperare il segno di Orlando, diventato pazzo per amore. Qui vede la Luna, che è molto più piccola, mentre quest'ultima è molto più grande. Infatti qui vi ebbe Astolfo doppia meraviglia. Inoltre, sulla Luna si trova tutto quello che viene perduto sulla Terra, tra cui il segno degli uomini, e forse anche il tuo.
Io però ancora non ho ben compreso il motivo per cui utilizzi tutti questi esempi. E perché insisti così tanto?
Tutto ciò che ti ho detto è un esempio di straniamento, cioè un rovesciamento di prospettiva che porta a comprendere alcuni fatti con un altro punto di vista, che però è esterno al nostro. Infatti, tramite la nostra conclusione, siamo riusciti a rispondere alla domanda iniziale. Il guardarsi da lontano è un processo di consapevolezza e conoscenza per l'uomo? E forse anche a farti cambiare idea?
Forse sì o forse no. Ma alla fine la verità assoluta, come ben sai, si trova solo nell'iperuranio.
A te il guardarsi da lontano per arrivare alla conoscenza non è servito proprio a nulla, se non a far capire che sei molto più egocentrico di Dante quando sviene.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. is torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the
Ancora un saluto da Giulia
e Maria Vittoria
e un ringraziamento speciale al nostro regista Damiano Coppolaro
e al nostro tecnico Sofia Guerrini. Sigla!
Sigla.